Luigi XIII e Richelieu contro gli Ugonotti e l'aristocrazia. Enrico IV di Borbone aveva assicurato alla Francia 12 anni di pace, ma non era riuscito a eliminare le radici della crisi economica causata dalle guerre di religione, tantomeno a frenare le pretese dell'aristocrazia. Nel 1610 il re fu assassinato da un cattolico fanatico e il trono passò a suo figlio, Luigi XIII, che allora aveva 9 anni. Qualche tempo dopo il giovane re affidò gli affari di Stato a un ministro, il cardinale Richelieu, che acquistò un potere immenso e si propose un programma che attuò in modo ferreo: restaurare il potere della monarchia. Esso si articolò in 3 punti: annientare la potenza militare degli Ugonotti, che un giorno avrebbero potuto allearsi con una nazione protestante contro la Francia stessa. Richelieu non revocò l'editto di Nantes, ma conquistò le fortezze Ugonotte una per una e le smantellò. Abbattere il potere delle aristocrazie feudali. Il cardinale lottò contro i nobili con tutti i sistemi, leciti e illeciti, e represse nel sangue i loro complotti, affidando al voglia principi e duchi, e distrusse 2.000 castelli. Proibì i duelli con quei nobili di origine feudale che in Francia non a caso erano chiamati nobiltà di spada. Risolvevano privatamente le loro controversie senza ricorrere ai tribunali. Utilizzò spie e sicari e per proteggere il re dagli attentati istituì una guardia regia di fucilieri e spadaccini fedelissimi, i moschettieri, che lo seguivano come ombre. Dare gloria alla monarchia intervenendo nella guerra dei Trent'anni contro la Spagna e il Sacro Romano Impero per vincere battaglie e acquisire nuovi territori.
L'infanzia di Luigi XIV nella Francia della Fronda. Luigi XIII morì nel 1643, poco dopo Richelieu, e sul trono salì un altro bambino, suo figlio, che non aveva ancora 5 anni e che prese il nome di Luigi XIV. La regina madre, Anna, affidò il potere a un cardinale italiano, Mazzarino. Subito gli aristocratici di Francia rialzarono la testa e tentarono di liberarsi di lui, della regina e del giovane re, capeggiando un movimento di rivolta, la Fionda. Il tentativo di ribellione terminò in un fallimento, ma incise profondamente sul carattere e sulla politica di Luigi XIV. Il nuovo re non dimenticò mai l'atmosfera di terrore in cui per 5 anni erano vissuti sua madre e i suoi fedeli, le fughe notturne dal palazzo di Louvre, inseguiti dalle bande armate dei principi della Fronda, le umiliazioni, lo squallore e persino la fame che avevano caratterizzato quegli anni della sua infanzia. Luigi XIV compie 3 mosse politiche fondamentali. Mazzarino morì nel 1661, quando Luigi XIV aveva 23 anni. I nobili, sopravvissuti alle repressioni contro la Fronda, credettero di poter sopraffare senza fatica il giovane sovrano. Ma questo aveva un carattere forte e un'intelligenza acuta e ben presto fu chiaro che non si sarebbe lasciato dominare. Luigi, infatti, aveva un concetto altissimo del suo mestiere di re e si considerava sovrano per diritto divino, legislatore, supremo giudice e amministratore unico dello Stato, basta. Già con la sua prima mossa lasciò stupefatta l'intera corte. Infatti, mentre tra i nobili si scatenava una lotta feroce per ricoprire il posto di Mazzarino, il re non nominò un onnipotente successore, bensì 4 consigli e altrettanti ministri che rispondevano direttamente a lui. Allora attribuì unicamente il compito di eseguire alla lettera i suoi ordini e di aiutarlo solo se e quando lo avesse chiesto. Ciò nonostante, li scelse con molta accuratezza e si circondò di persone di grande qualità. La seconda mossa fu di privare la nobiltà di tutti i poteri politici, lusingandola però con la concessione di incarichi onorifici.
compensati con lucrose pensioni. Contemporaneamente la indusse a lasciare i propri castelli e a trasferire a corte Basta e sul suntuoso palazzo che si fece costruire a Versailles, a 15 km da Parigi, costringendoli a passare ore ai tavoli da gioco e a spendere fortune in abiti e gioielli. Luigi trasformò i fieri nobili di Francia in una folla di cortigiani interamente dipendenti dalle sue grazie. Nello stesso tempo mise in pratica il principio del cuius regio e ius religio, ovvero della religione di Stato, arrivando all'eliminazione degli ugonotti. Prima li escluse dalle professioni più redditizie, poi obbligò ciascuna famiglia protestante a ospitare un dragone, militare di un corpo particolarmente violento, che la sottoponeva a quotidiane umiliazioni. Infine, nel 1685, revocò l'editto di Nantes. Con questi sistemi egli ottiene la conversione al cattolicesimo di parte degli ugonotti e la fuga in Olanda o in Inghilterra di quelli che si rifiutarono di cedere.